da un dicembre all'altro. Ascesa e caduta di Matteo Renzi. Di Angelo Borsi. Da un dicembre all'altro, nell'arco di un triennio 2013-2016, si consuma la vicenda politica di Matteo Renzi. Dalla trionfale nomination, che egli surrettiziamente ha preteso di considerare una legittimazione politica alle primarie del Partito Democratico dell'8 dicembre 2013, fino alla disfatta, imprevista, temuta, auspicata, attesa del 4 dicembre 2016, nel referendum sulla riforma costituzionale, aveva sostituito, dopo poche settimane, Enrico Letta, suo sodale di partito, al quale aveva assicurato solidarietà, con un Enrico "stai sereno", che ha fatto storia tra le turpitudini politiche del tempo presente. Dopo quel messaggio, come si sa, il povero Letta fu colpito alla schiena secondo le migliori tradizioni delle congiure di Palazzo Fiorentine narrate da Machiavelli. Consumato il crimine, quando stava per presentarsi alla conferenza stampa il 22 febbraio 2014, per sottolineare la discontinuità di stile dai predecessori, lanciò un tweet che si concludeva con "arrivo, arrivo", seguito, pare, da una faccina sorridente, un beffardo emoticon, in stile di scanzonato giovanilismo, per far capire subito quanto era giovane, smart, anticonvenzionale, futurista, insomma. Autoreferenziale e autocitazionista, nella notte tra il 4 e il 5 dicembre 2016, atteso alla conferenza stampa per annunciare la linea scelta dopo la sconfitta, ha ripetuto quell'annuncio "arrivo, arrivo", ornato di faccina sorridente, preceduto da un "grazie a tutti, comunque", e concluso da uno stentoreo "viva l'Italia". Erano le ore 00:04. Il destino politico del, fino allora, fortunato, intraprendente ragazzotto fiorentino era segnato. Ebbene, dopo il simpatico tweet, effettivamente il prode Matteo si è presentato davanti alla stampa per fare le dichiarazioni di rito. Dietro la roboante affermazione "tutte le responsabilità sono mie", e accanto alle mielose dichiarazioni d'amore agli amici del sì alla citazione di Prammatica, ormai di Agnese, e dei miei figli, l'American style del presidente con i congiunti nelle occasioni importanti, Renzi, come un cadorna qualsiasi, che spiegò la rotta di Caporetto accusando i soldati di essersi vilmente arresi, ha avuto l'impudenza di dichiarare che la riforma era chiara, ma che non è stata capita. Insomma, è colpa nostra, colpa di quel 60% di cittadini e cittadine che sono troppo tonti per capire la riforma imposta manu militari, forzando le regole parlamentari, stravolgendo l'agenda politica di un paese bisognoso di vera politica. Renzi, in sostanza, era convinto di vincere. Nel discorso d'addio davanti a telecamere e fotografi ha sostenuto che per suo merito il popolo italiano si è avvicinato alla Costituzione, quella che il suo amico Roberto Benigni ci aveva spiegato essere la più bella del mondo, ma che poi tanto bella non gli pareva se aveva convenuto con il capo che era meglio cambiarla. Quella Costituzione che proprio lui, il Presidente del Consiglio, ha cercato di violentare usando armi tipiche della propaganda pubblicitaria, ricorrendo a formule vuote ripetute sino allo sfinimento di ascoltatori e telespettatori. Sarà bene che ora, prendendo atto che il suo tentativo di manomissione della carta è fallito miseramente, si arrenda all'idea che il popolo italiano, tutto sommato, è più maturo della classe politica che pretende di rappresentarlo, e che come ha respinto 10 anni or sono il tentativo berlusconiano di cambiare le regole del gioco, con un referendum che mandò in soffitta la riforma della Costituzione, ha rifiutato il 4 dicembre di farsi intrappolare in un regime autoritario in nome di ridicole parole d'ordine, velocità, efficienza, modernità e la famigerata governabilità. Sarà opportuno che qualcuno spieghi a Matteo Renzi che quel testo, discusso e approvato tra il 1946 e il 1947, entrato in vigore il 1 gennaio 1948, richiama la passione e il sacrificio dei partigiani, l'intelligenza e il rigore dei costituenti, e un impegno nazionale per il lavoro, la giustizia e la pace. Sarà necessario, anzi, che Matteo Renzi comprenda in modo irrevocabile che la parte migliore di questo paese si è levata in piedi contro il tentativo di una vera e propria restaurazione oligarchica. E il PD? Che dire del PD? Io credo che questa sconfitta sia una disfatta per tutto il partito, che in questi anni ha nuociuto gravemente al paese da tutti i punti di vista, ma ha nuociuto anche a se stesso riducendosi a diventare il partito personale del capo, allontanandosi irrimediabilmente dalle sue stesse origini moderate, con la sciagurata decisione di fondersi con il nemico storico democristiano. Oggi, davanti all'inazione penosa della sua minoranza interna, potrebbe essere lo stesso Renzi ad andarsene e fondare un proprio partito. Che schiaffo sarebbe per i Bersani e compagnia triste, gli aficionados della ditta. Mi limito a ricordare che il PD, con qualche brontolio, ha accettato, sopportato e supportato mestamente ogni scelta di Renzi, ogni scellerataggine del suo governo, sprecando 2 anni e mezzo, con impiego di enormi risorse finanziarie, per fare 2 leggi a carattere istituzionale, l'Italicum e la riforma della Costituzione, di cui non si avvertiva la necessità. Sottraendo tempo e risorse ai veri imponenti bisogni del paese, e la sinistra interna ha ingoiato provvedimenti disgraziatissimi e contestatissimi, come il famigerato Jobs Act, il salvataggio delle banche, vedi Banca Etruria, con un mostruoso conflitto di interessi della algida signora delle riforme, la Boschi, o la pessima buona scuola, tanto per citarne un paio, rispetto ai quali il paese ha dato segnali inequivoci di rigetto. Il PD ha accettato supinamente di diventare, come da tempo scrive Ilvo Diamanti, PDR, partito di Renzi, una delle tante manifestazioni di quella trasformazione dei partiti politici in partiti del capo. Funzionano più rapidamente, forse, ma quando il capo subisce una sconfitta, rischiano di crollare con lui. Ed è quello che probabilmente accadrà nel Partito Democratico. L'errore più grande di Renzi, generato dalla sua stessa protervia, è stato di trasformare un referendum confermativo su una modifica costituzionale in un plebiscito, neppure sul governo, ma sulla propria persona, con me o contro di me. E il popolo italiano, in una maggioranza ampia, ha urlato il suo no. Aggiungo che molti dei sì in realtà sono stati dati non per adesione al governo o a Renzi e neppure per esprimere un giudizio favorevole alla riforma, ma piuttosto mossi dalla paura suscitata dalla campagna terroristica. Se vince il no, arriva Salvini, cadono le banche, sale lo spread, crolla l'economia. Insomma, il sì per molti era il male minore. Il no, per tutti, è stato il rigetto della riforma costituzionale, ma è stato anche e per molti, prima di tutto, il rifiuto anche epidermico, prima che politico, verso Renzi e il renzismo, la politica delle parole, la politica della presenza, la politica della simpatia, la politica dell'inconcludenza, se non ai danni dei ceti deprivilegiati, e oggi i giovani, letteralmente, senza futuro, sono i più deprivilegiati. Deve bruciare molto nel più giovane presidente del Consiglio, che del giovanilismo ha fatto la sua arma comunicativa e politica fondamentale, essere stato bocciato soprattutto dai giovani, come dicono gli analisti del voto del 4 dicembre. E bocciato soprattutto nel Mezzogiorno d'Italia, abbandonato a dispetto dell'annunciato completamento della Salerno-Reggio, ma quando? O della ripresa del progetto del ponte sullo stretto, ma davvero? I giovani in Sicilia come in Liguria, in Piemonte come in Calabria, e specialmente in Sardegna, regione con la percentuale più alta di no, hanno punito il giovane Renzi e le sue girls. Il loro messaggio, credo, prima ancora che richiesta specifica di interventi e di politiche, è una richiesta di serietà, quella che è mancata, subissata da gags, tweet, selfies. Il tutto in una ostentata sicurezza di essere interprete autentico degli under 40. La protervia, ripeto, una cieca protervia, ha tradito Renzi, che pure di segnali nei suoi 1000 giorni di governo ne ha avuto. Solo la protervia gli ha impedito di rendersi conto che ovunque andasse a inaugurare una esposizione, a tagliare un nastro a una fiera, a complimentarsi con banchieri e simili, trovava nugoli di manifestanti che protestavano, che lo irridevano, che lo fischiavano e venivano regolarmente aggrediti ancor prima che provassero a forzare i cordoni di sicurezza dalle forze dell'ordine. E lui ostentava sicurezza, spiritoseggiava, o peggio, con l'arroganza di colui che se ne va sicuro. E intanto occupava in modo ossessivo reti e canali televisivi e radiofonici, imperversava su Twitter, esempio da manuale del moderno cesarismo di cui parla Gramsci, poliziesco più che militare, alludendo alla polizia che interviene sui corpi e all'imbonimento che si occupa delle menti. Eppure questo nuovo piccolo Cesare ha fallito, a dispetto anche della maggioranza quasi granitica in Parlamento, grazie a una legge incostituzionale, grazie ai veti e ai diktat, alle divisioni e agli errori delle opposizioni. Ritengo che il PD oggi, dopo questa disfatta, non abbia più nemmeno ragione di esistere. Se vi sono forze sane in esso, ammesso e non concesso, ne prendano atto e contribuiscano a dare il colpo finale a un organismo putrescente, e liberando se stessi contribuiscano alla rinascita dell'Italia tutta. Ma avverrà? Non lo credo. Dunque agiamo, ciascuno come può, con la stessa energia che abbiamo messo in questi mesi di lotta per il trionfo del no, ma ora per fare della Costituzione repubblicana davvero la strada maestra su cui quella che potremmo chiamare da oggi la Terza Repubblica si dovrà mettere in cammino. E se il Presidente della Repubblica vuole mostrarsi all'altezza del storico, ora non ha che una possibilità: mandarci alle elezioni, o subito dopo l'approvazione di una legge elettorale decente e democratica, ossia secondo il sistema proporzionale, senza trucchi e premi. Ma so che la proposta non piace a una parte dello schieramento del no, oppure, senza aspettare una nuova legge elettorale, ricorrendo al vecchio Mattarellum. Il Porcellum è stato dichiarato incostituzionale, l'Italicum è sotto giudizio della Corte, ed è probabile che segua la sorte della legge precedente. Perciò o una legge nuova, oppure il recupero di quella ancora precedente, il Mattarellum, appunto, che prende il nome dell'attuale presidente. Le libere elezioni, con una legge elettorale non truffaldina, sotto l'augusta ombra della nostra Costituzione, la sola che riconosciamo e amiamo, sono ad ogni modo il passaggio necessario e inevitabile. Mattarella deve comportarsi in modo semplicemente opposto a Giorgio Napolitano, e la patria gliene sarà grata. Ma se non dovesse farlo, la nostra damnatio politica oggi e la condanna della storia domani si abbatterebbero su di lui proprio come su chi lo ha preceduto al Quirinale. Visto che stiamo parlando di Costituzione, imparino i presidenti, che dovrebbero esserne i garanti supremi, a rispettarla. Altrimenti, di che cosa stiamo discutendo? Di che cosa abbiamo discusso finora? È stata dura la nostra battaglia, durissima. Micromega è stato in prima linea. Una battaglia epocale, durata mesi, che ci ha sfiancato. Ma abbiamo vinto. E ora laboremus. Tutti ora dobbiamo impegnarci, respinto il nemico, per costruire una alternativa seria, credibile e possibilmente unitaria. Non dico l'intero fronte del no, ma quella parte che si riconosce nei valori della Costituzione che il 4 dicembre abbiamo difeso, e più specificamente quella parte che ritiene irrinunciabile, oltre alla difesa dei diritti politici e civili, la tutela dei diritti sociali, anzi la loro implementazione con una piena applicazione della lettera e dello spirito di quella carta costituzionale che il 4 dicembre avrebbe dovuto gettare alle ortiche. Va detto, in chiusura, che il governo Renzi e il suo PD hanno ottenuto già un risultato encomiabile. Hanno spaccato un paese in modo drammatico, accentuando la sua già evidente disgregazione sociale. E questo a prescindere dall'esito del referendum. Di questo Matteo Renzi e la intera dirigenza centrale e periferica del suo partito devono rendere conto agli italiani, e con loro la corte di intellettuali e guitti saltati sul carro, pronti a cantar vittoria. Mi spiace per loro, un momento di silenzio espiatorio non farà loro male. 6 dicembre 2016.